Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Paolo Tognina e Corinne Zauk. In redazione Luisa Nitti, Gael Kurtens e Gioele Anni.
Buongiorno e benvenuti a Chiese in diretta da Luisa Nitti e Corinne Zauk.
In Ticino sono decadute tutte le misure di protezione ancora in vigore nel settore sanitario e sociosanitario dovute alla pandemia, traducendo in raccomandazioni quello che prima era un obbligo. Lo ha annunciato mercoledì scorso il Dipartimento della Sanità e della Socialità.
Il Covid cessa quindi di essere un evento legato all'eccezionalità e all'emergenza per rientrare nel novero delle cose con cui dobbiamo imparare a convivere.
E proprio sabato prossimo, 11 febbraio, a Lugano, alla Biblioteca Cantonale, si svolgerà un convegno che vuole essere occasione di riflessione critica su quanto, come comunità, abbiamo vissuto in questi ultimi 3 anni, con particolare riferimento alle domande esistenziali e di senso che un evento di questa portata ha suscitato in tutti noi.
E sarà questo il contenuto del nostro primo servizio.
Nel secondo invece ci occuperemo di teologia. Con la morte di Papa Ratzinger, definito da molti il Papa teologo, si è tornati a parlare di teologia e soprattutto ad interrogarci sul ruolo e l'importanza che questa disciplina riveste nella società di oggi. Qualche tempo fa è uscito in libreria un volume in cui 26 studiosi contemporanei rivisitano l'opera di altrettanti teologi e teologhe del passato che sono stati capaci di pensare la Chiesa e il mondo che verrà.
A 3 anni dall'inizio della pandemia, un convegno alla Biblioteca Cantonale di Lugano, sabato 11 febbraio, offrirà una importante occasione di riflessione su quanto accaduto negli ospedali, nelle chiese e nel vissuto di tutte le persone durante quel periodo. La domanda, che è anche un dubbio sollevata dal convegno, è se la comunità cristiana sia riuscita a cogliere la sfida che questa situazione straordinaria le poneva, se sia riuscita a offrire una parola di salvezza di fronte alla vita minacciata, ferita, soppressa. Corinne, tu ne hai parlato con alcuni dei relatori.
Sembra strano riparlare di quel periodo e nello stesso tempo uno si immerge subito nel dramma di quei mesi. L'inizio della pandemia in ospedale, quindi da fine febbraio 2020, è stato uno stravolgimento completo per la sua organizzazione ma anche nelle nostre vite. Il Covid era allora un perfetto sconosciuto, portatore di una malattia nuova dalle manifestazioni spesso gravissime e soprattutto senza terapie efficaci. I morti erano tanti. Ricordo che il primo decesso l'abbiamo avuto l'11 marzo, l'ultimo della prima ondata il 17 maggio e tra loro altri 96 morti. La seconda ondata è stata da ottobre 2020 a marzo 2021. È stata più lunga e logorante, con il personale spesso esaurito e i morti sono stati 160. Tante volte io ero invasa dalla solitudine profonda dei volti, nonostante si cercasse di fare tutto il possibile per esserci.
Sembra strano ritornare a quei giorni, dice la dottoressa Rita Monotti, fino alla fine del 2021 primario di medicina interna all'ospedale La Carità di Locarno. Ma ci vuole un attimo per ripiombare nell'atmosfera cupa di quei giorni. Fatica, solitudine, dolore, impotenza. Questi alcuni degli stati d'animo che hanno accompagnato chi, come la dottoressa Monotti, li ha vissuti in prima linea nelle corsie di un ospedale. Sabato prossimo, 11 febbraio, a Lugano, alla Biblioteca Cantonale, si terrà un importante convegno dal titolo «La cura della vita, salute e salvezza dopo la pandemia». Ad organizzarlo alcune voci del mondo cattolico e a prendere la parola medici, infermieri, filosofi, preti, pazienti, psichiatri che tutti insieme cercheranno criticamente di fare un primo punto su questi terribili 3 anni per capire se e come la comunità cristiana ha saputo cogliere la sfida che questa situazione straordinaria le ha posto. E cioè se, come si legge nel testo che presenta l'evento, ha saputo offrire una parola di salvezza di fronte alla vita ferita, minacciata, soppressa. E questo proprio ad alcuni giorni dalla revoca da parte del medico cantonale delle ultime misure di protezione in vigore negli ospedali e nelle strutture sociosanitarie. Un quasi ritorno alla normalità, possiamo dire, ma ad una normalità che ci trova comunque diversi e cambiati come individui e come società. Sentiamo ancora la dottoressa Rita Monotti, anche lei tra i relatori e le relatrici del convegno di sabato prossimo.
Ciò che ci ha fatti sentire sulla stessa barca è stato l'instaurarsi di un rapporto che partiva dalla debolezza. Fragili e deboli e sfiniti i malati, spesso impotenti noi, tutti senza le risorse, le protezioni, le difese abituali. E quindi il rapporto diventava più libero e sincero, senza tutti gli strati di difesa che abitualmente indossiamo. Ciò che in un certo senso facilitato le relazioni e il porsi con libertà e sincerità è che in questo periodo pregiudizi, resistenze, riserve sono caduti di fronte alla drammaticità della situazione e sono state messe in evidenza le esigenze più profonde delle persone che, malato o curante, chiedevano, osavano, domandavano sostegno. Il dolore e la sofferenza hanno davvero aperto tante domande sul senso della vita e della morte.
Domande esistenziali, profonde, legate al senso ultimo dell'esistenza e che sono risuonate con drammatica urgenza in questo tempo di pandemia. È stata la Chiesa, attraverso i suoi preti, i suoi cappellani, assistenti spirituali, capace di intercettarle? Lo chiediamo a Don Sergio Carettoni, cappellano alla clinica luganese Moncucco.
La pandemia è stato qualcosa di non previsto e di ingestibile in alcune sue fasi e questo ci ha trovato impreparati anche in ospedale, dove il tema annuncio del Vangelo nel tempo del dolore lo facciamo tutti i giorni. Altra cosa è stata la pandemia, dove c'era una velocità di persone che si spegnevano, una impossibilità di un normale accompagnamento, dove la frequentazione di un paziente Covid in camera tu ci potevi stare 3-4 minuti, poi ti esponevi e rischiavi di essere tu il propagatore all'interno della clinica e nelle altre camere per gli altri pazienti. Il messaggio cristiano si è trovato nella difficoltà di essere riannunciato, riaccompagnato dentro il vissuto di una persona. Ma anzitutto, e lo posso dire perché ero in clinica, soprattutto perché mancavano i tempi per poterlo fare. Cioè il cristianesimo non è una compressa che tu prendi e fai i suoi effetti. I tempi del vivere la fede sono estremamente lunghi perché rispettano tutta quella che è la libertà che poi diventa adesione libera a un'offerta di salvezza. Durante la pandemia non abbiamo avuto tempo. E quando una persona dopo un giorno, 2 giorni di ricovero viene subito intubata, cosa gli vuoi dire? Io sono convinto che in una visione cristiana che va oltre solo l'aspetto materiale, anche una presenza silente è una presenza di Dio. Stiamo uscendo dal ricordo della Shoah, no, la giornata della memoria. Quante persone in silenzio erano nei campi di concentramento e anche in silenzio annunciavano il loro essere presenza cristiana, anche in quelle realtà.
Una presenza resa silente dalle circostanze, ma comunque una presenza, è stata sufficiente per Giovanni Ventimiglia, professore ordinario di filosofia all'Università di Lucerna e prodecano della Facoltà di Teologia della stessa università, non lo è stata, e spiega il perché riprendendo il sottotitolo del convegno che parla di salute e salvezza.
È come se si fosse distinto troppo, ed è lì il punto secondo me chiave, si fosse distinto troppo tra salute, che è una cosa dei medici, e salvezza, che è una cosa che riguarda l'anima, che riguarda l'aldilà e che riguarda dunque i preti e la Chiesa. Ma questo è proprio stato un errore, secondo me, teologico molto importante. Non si è capito, cioè si è dimenticato, per meglio dire, che la parola salute e salvezza sono uguali. Cioè, salus in latino significa salute, significa anche salvezza. Perché? Perché la salvezza che cos'è? È la risposta a una domanda fondamentale dell'essere umano. È la risposta alla domanda che coinvolge fin nelle radici il corpo umano, che è: non voglio soffrire e non voglio morire. Molto semplicemente. Ecco perché la risposta è la risurrezione dei corpi, non è l'immortalità dell'anima. Quindi stare accanto a chi soffre e condividere il suo dolore e potergli dire: guarda che io ho a cuore talmente tanto la tua salute, il tuo desiderio di non morire, che io ti sto accanto e ti ricordo, ti faccio sapere che c'è una risposta a questa tua sete.
Quindi, secondo lei, professore, la comunità cristiana nel suo insieme non ha saputo cogliere fino in fondo la sfida che questa situazione straordinaria le ha posto?
Ho l'impressione che non tutta la Chiesa abbia colto questa opportunità di tornare, grazie a questa tragedia, al cuore del cristianesimo, mentre altri erano in tutt'altre faccende affaccendati, in polemiche sulla limitazione delle libertà, in polemiche sulla necessità di continuare ad andare a messa, quindi trasmettere il virus attraverso assembramenti. Tanto il cristianesimo non ha a che fare con la salute, no? È un fatto che riguarda altre cose, che riguarda l'aldilà. No, no, perché il grido che proviene da chi non vuole più soffrire, non vuole morire, è il grido di cui il cristianesimo è la risposta. Quindi se i cristiani sono in tutt'altre faccende affaccendate, vuol dire che sono affaccendati in filosofie socratiche e platoniche, ma si allontanano a velocità della luce dall'essenza del cristianesimo.
Suggerimenti, provocazioni che aiutano la riflessione e immaginare modi forse diversi di essere presenti, don Sergio.
Nessuno di noi ha studiato per affrontare una pandemia. Ci siamo trovati tutti dentro. Poi, per ricchezza d'animo, alcuni sono riusciti a superare il blocco del contatto, altri si sono impauriti ancora di più. Questo è umano, la Chiesa è fatta di persone. Ciò che a me piace è il fatto che da tutto questo che ci è accaduto, anche qui da noi in Ticino, moltissime figure pastorali hanno chiesto di aprire una riflessione. Ecco, questo per me risulta un capitalizzare qualcosa di molto spiazzante, come è stato il tempo della pandemia per la Chiesa, perché diventa l'occasione per trovare un senso e quindi anche un nuovo stile, ma un richiamo a ciò che per noi di cristiani, di Chiesa cattolica, è il nostro specifico, cioè la relazione umana. Ecco, questo per me è importantissimo.
E che cosa invece si attende, don Sergio, da questo convegno dedicato alla cura della vita?
Affronto questa giornata dell'11 febbraio innanzitutto con l'umiltà di ascoltare tutto quello che è stato vissuto. E ogni racconto non è il racconto di un soggetto e basta, ma anche di una realtà di persone dietro. Però lo affronto con molta umiltà per quale motivo? Perché vedo già dei piccoli germogli, che sono dei doni di Dio, il fatto che i cappellani si sono già incontrati con il vescovo Alain, era già una cosa messa in agenda al vescovo Valerio, poi non c'è stato il tempo, per dire: il nostro servizio non lo possiamo più fare da soli. Abbiamo bisogno di costruire non un unico pensiero, ma abbiamo bisogno di sentirci dentro una passione condivisa, la passione per tante realtà umane fuori dai perimetri parrocchiali. E allora è stata fatta proprio il 17 di gennaio una riunione in curia invitando un primo elenco di cappellani, perché lì per lì non sappiamo davvero quanta ricchezza c'è. E abbiamo scoperto che sono un'ottantina le persone che svolgono un servizio che possiamo definire extraparrocchiale. E queste persone hanno individuato tre ambiti molto precisi di quello che sarà il rilancio di una presenza eloquente, quindi che parla, che si fa sentire e che entra in relazione, no, con le realtà. È l'ambito sociosanitario, quindi tutto il tema della case, le cliniche, i centri di cura, eccetera, eccetera. L'ambito della terza età, quindi le case per anziani, case di riposo e via di seguito. L'ambito poi sociale, quindi tutti coloro che lavorano, per esempio, come assistenti, cappellani nell'esercito, nella polizia, nella protezione civile, in istituti particolari, no? Eccetera, eccetera. Non è la pandemia che ci ha dato occasione di, era già un desiderio.
Quali sono invece le attese del professor Giovanni Ventimiglia?
Penso che questo convegno sia una enorme opportunità. Io vedo come un'iniziativa centrale, centrale, perché coglie nella pandemia l'occasione per ripensarsi come Chiesa, cioè per ripensare i luoghi privilegiati per essere testimoni di Gesù Cristo, della risurrezione di Gesù Cristo, il corpo di Gesù Cristo.
Vi ricordo che il convegno La cura della vita, salute e salvezza dopo la pandemia è promosso dalla Diocesi di Lugano, dalla Facoltà di Teologia sempre di Lugano, insieme a diverse altre associazioni impegnate a livello diocesano, e si terrà sabato 11 febbraio dalle 9.15 alle 12.30 alla Biblioteca Cantonale di Lugano, dove contemporaneamente è ancora in corso la mostra Scrigni di carta, opere mediche dai fondi antichi delle biblioteche cantonale e diocesana di Lugano. Il convegno si concluderà con un rinfresco offerto dalla Clinica Moncucco. Tante domande in cerca di risposta anche nel nostro secondo servizio. Alcuni mesi fa, per la casa editrice Claudiana, è uscito un volume curato dai teologi Brunetto Salvarani e Marinella Perroni dal titolo Guardare alla teologia del futuro dalle spalle dei nostri giganti, dove 26 studiosi contemporanei rivisitano l'opera di altrettanti teologi e teologhe del passato. L'intento è quello di capire se la teologia ha ancora qualcosa di significativo da dire anche ai giorni nostri. Ed è anche di questo, Luisa, che hai parlato con uno dei due curatori, il teologo Brunetto Salvarani.
Sulle spalle dei nostri giganti è il sottotitolo del volume curato dai teologi Marinella Perroni e Brunetto Salvarani, con il titolo Guardare alla teologia del futuro, edito dalla Claudiana di Torino. Un libro ideato per porre domande sul ruolo che teologia e studio della Bibbia potranno avere nei prossimi decenni. Guardare indietro alle figure di studiosi e studiose che hanno lasciato un segno in ambito teologico, ma per guardare avanti alle prospettive, questo è il cuore del libro, che è un'opera vasta, 26 biografie teologiche di personaggi chiave del XX e XXI secolo, per andare alla ricerca del germe che questi giganti del nostro tempo hanno seminato. E fra questi giganti compaiono personaggi come Hans Küng, Mary Daly, Adriana Zarri, Dorotee Solle. Il teologo Brunetto Salvarani, docente alla Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna, spiega quale sia stato il criterio di scelta dei teologi e delle teologhe di cui si parla nel testo.
Noi siamo partiti da una constatazione, da una riflessione. Siamo alla fine di una stagione, in quel cambio d'epoca di cui parla Papa Francesco, un cambio d'epoca che tra l'altro ha registrato la scomparsa di una serie di figure molto rilevanti nella teologia. Quindi ci siamo dati un po' una tempistica, abbiamo detto guardiamo un po' chi negli ultimi 20 anni nel nuovo secolo è morto e che senso ha avuto per la storia della teologia, e ci siamo accorti che sono scomparsi teologi e teologhe davvero chiave.
L'opera si caratterizza per una forte impronta ecumenica, non solo per la scelta dei teologi, ma anche per quella degli studiosi e studiose a cui sono stati affidati i diversi saggi.
Devo dire che per noi ormai la dimensione ecumenica è la normalità della teologia, come dovrebbe essere la normalità delle relazioni fra le chiese, quindi non è che abbiamo faticato molto né a reperire dei collegamenti con i teologi scomparsi, con i giganti, e neppure a coinvolgere quelli viventi che hanno scritto. L'ecumenismo ormai non è uno spazio a parte, è la quotidianità, e per molti versi, come si vede anche dalle vicende degli ultimi mesi, una necessità. E allora su questa necessità cerchiamo di fare la nostra piccola parte.
Basta scorrere l'indice del libro per notare che sono stati trattati anche teologi o teologhe scomodi per il cristianesimo, personaggi ad esempio che sono stati molto critici nei confronti della Chiesa Cattolica.
Penso che noi abbiamo coinvolto, abbiamo richiamato una serie di teologi e teologhe che hanno avuto uno sguardo critico sulla realtà, perché soprattutto hanno abitato il confine, ecco le immagini che ci piace utilizzare, e allora nell'abitare il confine in questo tempo di passaggio significa evidentemente anche mettersi in una posizione critica, non a prioristicamente critica, ma sicuramente di ricerca del nuovo. Penso non soltanto a figure come Hans Küng, ma a figure come Jacques Dupuy o Raymond Panikkar, cioè figure che hanno saputo vivere una doppia o tripla fedeltà a mondi diversi, per esempio alle tradizioni orientali e al loro cristianesimo.
E dunque, Brunetto Salvarani, dalle spalle di questi giganti, quale futuro possiamo scorgere per la teologia? Avrà ancora un ruolo nella nostra società in movimento?
Qui potrebbe anche venire un paradosso, perché da una parte è vero che il cristianesimo ormai è esculturato dal paesaggio culturale e sociale europeo, questo ormai lo constatiamo quotidianamente, ma nello stesso tempo l'idea di un futuro buono per la teologia e in particolare per una teologia pubblica, noi lo sottolineiamo costantemente, una teologia che sappia porsi nello spazio pubblico senza certezze assolute, ma nella capacità di dialogare, di incontrare e soprattutto di ascoltare la realtà di questo tempo. Ecco, in questo senso non siamo pessimisti, pensiamo che anzi il fatto di tante teologhe, come succede anche in Italia, e tanti teologi giovani che stanno cercando di farsi le ossa e di muoversi naturalmente in maniera non facile, perché in Italia purtroppo la teologia è ancora una cosa da preti, almeno nell'immaginario comune. Ecco, questi sono segnali che ci sembra depongano a favore di prospettive interessanti. È un tempo interessante, ecco.
Chiudiamo la nostra puntata con un appello alla preghiera. Il 24 febbraio prossimo sarà trascorso un anno dall'inizio della guerra in Ucraina. La comunità di lavoro delle chiese cristiane in Svizzera propone per quella data una preghiera ecumenica nella cattedrale di Berna alle ore 16:30, ma invita anche tutte le chiese, tutte le parrocchie a livello locale ad organizzare eventi simili nel fine settimana del 24-26 febbraio in segno di solidarietà con tutte le vittime della guerra.
In particolare in Ticino vi segnaliamo sin d'ora per venerdì 24 febbraio alle ore 18:30 nella chiesa di San Rocco a Lugano, un momento di raccoglimento e di preghiera organizzato dalla rete pastorale San Lorenzo. Mentre domenica 26 febbraio alle ore 10:30 presso la chiesa evangelica riformata di Lugano ci sarà un culto tenuto insieme alla chiesa cattolica cristiana. La preghiera finale sarà letta dal collega Gino Driussi.
Stasera alle 17:30, se tutto va secondo programma, Papa Francesco atterrerà all'aeroporto di Fiumicino, di ritorno da un impegnativo viaggio che lo ha portato dapprima nella Repubblica Democratica del Congo e successivamente in Sud Sudan. Si è trattato di un pellegrinaggio ecumenico più che di un viaggio, perché in Sud Sudan il Papa è stato accompagnato dall'arcivescovo anglicano di Canterbury, Justin Welby, e dal moderatore della Chiesa di Scozia, Jim Wallace. Ma di questo parleremo più diffusamente nella prossima puntata di Chiesa in Diretta.
E per oggi è davvero tutto. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa, ma anche tutte le puntate già andate in onda di Chiesa in Diretta, sul sito della RSI. Grazie ad Ivan Cincioni per averci assistite dalla regia. Da Luisa Nitti e Corinne Saug l'augurio di una buona domenica.